Visto che il numero dei punti da discutere, inizierei subito. Rinnovo il saluto, buonasera a tutti. Tra l'altro, a seguito dell'appello e la votazione dei verbali precedenti, visto che ci sono i revisori dei conti, e quindi affronteremo poi subito il bilancio sia per quello che riguarda la parte tecnica e quello che deve essere l'indirizzo politico, in modo tale che anche voi, quando poi ritenete che magari, visto che abbiamo veramente tanti punti, vedete voi quando ritenete volete lasciarci, noi proseguiamo. Anticipo da subito che, visto il numero dei punti da affrontare, personalmente dico che affrontiamo tutto ciò che è tecnicamente affrontabile, perché qualora non riuscissimo a affrontarli nell'interezza tutti gli aspetti, con possiamo riservarci anche di fare un'altra commissione per completare il tutto anche nella prima data utile. Quindi questo proprio perché affrontiamo le cose come vanno affrontate. La consapevolezza da parte di tutti ci porta a dire che se riusciamo a farla, attenzione, non trascurando nessuno dei punti che ci sono, però voglio dire che se riuscissimo a completarla, poi in base alla disponibilità dei presenti ci regoliamo di conseguenza. Quindi io proseguirei con l'appello. Quindi dichiaro aperta la commissione consigliera permanente, la prima commissione. Allegra Giovanni, non c'è. Antico Rosa, Battafarano Giovanni, non c'è. Cantella Raffaela, Genco Elena, Mastri Alessandra, Ruento Guido, Stasi Luca, Terrizzi Caterina, Andreotti Viviana, Capogna Giuseppe, Gennari Fosca, Ippolito Salvatore, Mercadante Saverio presente, Russo Maurizio, Schillaci Rossana, Tinozzi Luigi presente, Virga Barbara. Direi di votare, metto la votazione il verbale. Avete ricevuto tutti i documenti? Qualche osservazione, interventi sul verbale?
Forse c'era solo un errore di scrittura, credo, sulla data.
Sulla data?
Sì, c'era scritto di data, adesso non mi ricordo più bene.
Ce l'hai sotto mano? Scusi consigliera Terizzi, può già indicare qual è il punto dove c'è l'errore? Un problema di data non è una cosa che...
Vediamo se magari si capisce che c'è un errore di battitura.
C'era scritto bilancio 2019-2018 anziché 2016.
Quindi io però metto all'attenzione dei presenti se possiamo votarlo correggendo così l'originale.
Collega, perché magari siccome non aveva funzionato, sì. Ha dovuto fare un verbale un pochettino.
Sì, perché effettivamente mancava registrazione, ha dovuto riprodurlo interamente.
Ha dovuto riprodurlo tutto.
Quindi già se l'errore è solo ridotto a quello, credo che già...
Relativi 2017-2018, quali sono qui? Io non so. Beh, se no me lo dici dopo e alla fine lo riporto a lei e glielo dico. Tanto
se ritenete che è un errore di battitura,
si rettifica l'errore di battitura.
Lo mettiamo a verbale comunque. Per la votazione del verbale, favorevoli? Contrari? Barbara Virga, contrari. Astenuti? Tinozzi, astenuto. Io sì, sì. Quella data cerchiamo di evitare. Sì. Il 29. Grazie, consigliere.
Tanto finiamo. Noi pensavamo mercoledì
o giovedì. Ottimista, finiamo stasera.
Sì. Anche per avere tempo di riconvocarla, quindi di farle notifica tutti. Ah.
C'è consiglio.
No, allora il 4 è previsto il consiglio. 30-31, sì.
Comunque non vorrei essere pessimista subito in partenza, quindi chiedo di proseguire con i lavori. Passo la parola alla dottoressa la dottoressa Brunetto. Okay.
Passiamo il bilancio.
Credo che se riusciamo.
Sì, io faccio la parte dell'indirizzo, va bene.
Facciamo cambio.
Sì. No, no, state pure qua, state pure.
Abbiamo preparato e vi abbiamo distribuito un po' di slide sul bilancio, cioè ragioniamo sostanzialmente insieme di bilancio e di DUP, e sono due delibere separate, però più che altro volevamo dare alcune informazioni sul nuovo bilancio, perché è il primo anno che facciamo il bilancio nuovo, ci sono poi tre o quattro slide, poi due o tre cose sulle novità legate alla legge di stabilità, quindi le novità specifiche sul bilancio di quest'anno, non c'è più il patto di stabilità, cosa c'è, insomma due cose, e poi qualche numero del nostro bilancio, proprio solo a livello di, diciamo, più che altro informazione proprio tecnica. Quindi prima cosa fondamentale è il primo anno che abbiamo il bilancio con i nuovi schemi. Voi sapete che è entrata in vigore questa riforma dell'armonizzazione contabile, quindi l'anno scorso abbiamo già applicato i principi, quindi contabilizzavamo già andando ad imputare le entrate e le spese con il nuovo principio, che in sostanza prevede che le spese si registrino nell'anno in cui diventano esigibili le entrate e diciamo diventa vincolante per l'ente procedere al pagamento, ma avevamo ancora gli schemi vecchi. Da quest'anno non abbiamo più gli schemi vecchi, abbiamo i nuovi schemi di bilancio, quindi un bilancio che si legge anche in un altro modo rispetto a quelli degli anni precedenti. La prima, diciamo, la novità più importante è che il bilancio non è più accompagnato come prima dalla relazione previsionale programmatica, che era un documento che si approvava col bilancio e che a me piaceva dire spiegava i numeri del bilancio. Adesso quel documento lì non esiste più, esiste un documento che si chiama DUP, documento unico di programmazione, che dovrebbe teoricamente essere approvato a luglio dell'anno precedente. Quest'anno sono intervenuti tutta una serie di decreti di proroghe che quindi hanno portato sostanzialmente il DUP in linea con i tempi di approvazione del bilancio. Noi l'abbiamo approvato di giunta, è stato approvato lo schema di giunta a fine dicembre. Dopodiché l'avevamo già portato in commissione, l'avevamo già visto in una commissione consigliare, siccome eravamo, nel frattempo era stata approvata la legge di stabilità, quindi bisognava comunque modificarlo, non l'abbiamo ancora portato in consiglio, adesso l'abbiamo aggiornato sulla base dello schema di bilancio e di tutte le novità normative che sono intervenute, quindi abbiamo acquisito il parere dei revisori su questo documento, va in consiglio prima dell'approvazione del bilancio e in sostanza lì ci sono tutte le linee di programma, è diviso in due parti, una sezione strategica e una sezione operativa. La sezione strategica ha la durata pari al mandato dell'amministrazione, quindi tutti gli anni cambia, quest'anno è il primo anno, quindi sicuramente la sezione strategica ha valenza i 5 anni, 4 anni e mezzo del mandato. Man mano si ridurrà, l'ultimo anno avrà solo più la valenza di un anno, mentre la sezione operativa ha la valenza pari al bilancio, quindi è sempre triennale. E in questo documento di programmazione sono inseriti all'interno anche dei documenti che prima approvavamo a parte, che sono il piano triennale dei lavori pubblici, il piano dell'alienazione e valorizzazione del patrimonio e la programmazione del personale. Sono, proprio si chiama documento unico di programmazione, sono delle sezioni di questo documento, quindi è tutto lì dentro, non andiamo più in consiglio come facevamo prima con invece tutti gli atti separati. Quindi diciamo questa è la prima, diciamo, principale novità. È allegato al bilancio, non c'è più la relazione previsionale programmatica, c'è un'altra relazione che vi abbiamo mandato che si chiama nota integrativa, dove sono spiegati tecnicamente, proprio un documento tecnico, i numeri del bilancio, cioè come è stato calcolato il fondo crediti, come è stato calcolato il fondo pluriennale vincolato, è una nota tecnica di accompagnamento. L'altra novità è che non c'è più il bilancio annuale e il bilancio triennale, ma c'è un unico bilancio che è il bilancio 2016-2018, è redatto in termini di competenza, quindi entrate che si prevede di impegnare, di accertare, imputandolo agli esercizi in cui diventano esigibili, ma in più, che l'altra cosa che non c'era prima, è che nel primo anno, quindi sul 2016, c'è anche il bilancio di cassa, quindi entrate che si prevede di incassare e spese che si prevede di pagare. Okay, quindi trovate una colonna in più che è il bilancio di cassa che prima non c'era. E questa, diciamo, è la struttura del nuovo bilancio. Poi per impostare il bilancio abbiamo dovuto tener conto di una serie di novità normative, in particolare la legge di stabilità, la legge 208 del 2015. Quali sono le principali novità normative? Beh, la prima, l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale, quindi non c'è più il tributo sull'abitazione principale. Come dovrebbero funzionare le nostre risorse? La legge di stabilità dice invarianza di risorse, quindi quel gettito che perdiamo dalla TASI, perché i contribuenti non la pagano più, viene in parte riconosciuto come maggior gettito dell'IMU e in parte come fondo di solidarietà. Perché maggior gettito dell'IMU? Perché il fondo di solidarietà, che è una ridistribuzione del gettito tributario sul territorio nazionale, veniva già alimentato, quindi era formato da un pezzo di IMU che i cittadini di Venaria pagavano a Venaria, ma che non veniva versato al comune di Venaria, andava allo Stato. Ed era la quota, fino all'anno scorso, era il 38%. Da questa, quindi nel nostro bilancio noi avevamo l'IMU netta. Ok, quindi già l'importo decurtato di questo 38% che andava ad alimentare il fondo di solidarietà. Da quest'anno l'IMU che entra nelle casse del comune è più alta, perché l'importo che alimenta il fondo è solo più del 22%, quindi abbiamo il 16% in più di IMU. Ok, quindi ci troviamo ad avere un'entrata da IMU più alta rispetto all'anno scorso, che già compensa un pezzettino della TASI che non abbiamo più. La differenza viene versata, riconosciuta attraverso il fondo di solidarietà. I dati definitivi non ci sono ancora. Noi quando abbiamo costruito il bilancio abbiamo fatto delle stime. In questi ultimissimi giorni ho avuto modo di vedere delle stime fatte dall'IFEL. L'IFEL è il centro studi ANCI, in sostanza, l'Istituto della Finanza degli Enti Locali, che ha cominciato a circolarizzare delle stime, sono sostanzialmente identiche alle nostre, cioè su 5 milioni di fondo c'erano 3-4 mila euro di differenza, quindi insomma quisquiglie dovuti magari ad arrotondamenti, a calcoli. Il Ministero dell'Interno ha comunicato che entro la fine di marzo pubblicherà sul sito i dati definitivi. Vorrà dire che se ci sarà qualche scostamento con la prima variazione di bilancio si andrà a sistemare, insomma, però sostanzialmente i calcoli che abbiamo fatto sono in linea con quelli che stanno circolando, insomma, anche se non sono ancora ufficiali. La cancellazione della TASI ha portato a un'altra, diciamo, novità introdotta nella legge di stabilità, cioè il blocco totale di tutte le aliquote e i tributi che devono rimanere invariati rispetto al livello del 2015, ad eccezione della TARI. Perché la TARI è esclusa? Perché la TARI è la tariffa rifiuti, che sapete deve essere calcolata in base ai costi del servizio, perché deve coprire il costo integrale del servizio, quindi viene elaborata facendola girare sul piano finanziario, applicando un algoritmo sul piano finanziario complessivo dei costi, quindi quella può essere modificata. Tutti gli altri tributi non possono essere modificati quest'anno. L'altra cosa è che il fondo di solidarietà comunale viene ripartito per una parte in base ai fabbisogni standard. Che cosa sono i fabbisogni standard? Sono il costo che il comune sostiene per tutta una serie di servizi che sono stati rilevati dal Ministero negli anni scorsi, ci hanno chiesto tutti i dati dei costi dei vari servizi e una parte del fondo di solidarietà viene ridistribuito, e se il comune è fuori rispetto alla media nazionale dei costi dei servizi viene penalizzato perché gli viene tolto un pezzo di fondo di solidarietà, se il comune è sotto la media nazionale è favorito perché gli viene riconosciuto un pezzetto, ok? L'anno scorso era il 20% del fondo che era calcolato in quel modo, da quest'anno diventa il 30%, l'anno prossimo il 40% e l'anno dopo il 55%. Noi l'anno scorso avevamo un dato di fabbisogni standard positivo, quindi eravamo inferiori rispetto alla media nazionale, per cui il nostro fondo ha avuto un incremento di circa 100.000 euro perché eravamo in linea con, anzi eravamo sotto rispetto alle spese medie. Quindi nell'ipotesi di fondo di solidarietà che abbiamo fatto quest'anno, non, visto che il 20 diventa 30, ma non abbiamo modificato sostanzialmente, abbiamo lasciato invariato il fondo di solidarietà dell'anno scorso. Vedremo con il dato definitivo se si sposta, però cioè, avendo già un beneficio al limite ci potrebbe essere qualcosina in più, però insomma sono cifre abbastanza modeste complessivamente, quindi abbiamo lasciato la stima per essere prudenti così come era l'anno scorso. L'altra novità grossa di quest'anno è la cancellazione del patto di stabilità. L'avrete sentito, letto sui giornali, non c'è più il patto di stabilità, ma forse diventa peggio, nel senso che dovrebbe entrare in vigore da quest'anno la legge costituzionale 243 del 2012, che prevede per i comuni l'obbligo del pareggio di bilancio. Che cosa vuol dire pareggio di bilancio a questi fini? Cioè il nostro bilancio è già in pareggio, cioè il totale delle entrate pareggia col totale delle spese. Ma rispetto ai vincoli di finanza pubblica, la legge 243 chiede che pareggino non solo il totale delle entrate e il totale delle spese, ma anche il totale delle entrate finali, poi vi dico cosa sono, con le spese finali, il totale delle entrate correnti con le spese correnti, in termini di competenza, in termini di cassa, quindi sono già 4 vincoli, a preventivo e anche a consuntivo, quindi sono 8 vincoli. Vi garantisco che se li dovessimo applicare tutti sarebbe ben peggio del patto di stabilità. Però questa norma, che è una legge costituzionale, quindi richiedeva una modifica con una maggioranza qualificata in Parlamento, non poteva essere modificata dalla legge di stabilità. Quindi che cosa ha fatto la legge di stabilità quest'anno? Ha previsto un regime particolare solo per il 2016. È già in preparazione però un disegno di legge che dovrebbe poi modificare per l'anno prossimo, speriamo che ci arrivi, questa legge costituzionale per portarla, adeguarla a quello che hanno previsto per il 2016. Che cosa si prevede per il 2016? Solo praticamente due di questi saldi, a preventivo e a consuntivo, solo il saldo entrate finali e spese finali in termini di competenza, a cui si aggiunge il fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è quella quota di risorse dell'anno precedente che non sono state usate, che vengono ribaltate sull'anno dopo per finanziare lavori in corso, in sostanza. Cioè io ho appaltato dei lavori, avevo previsto 100 per i lavori e avevo previsto 100 in uscita. Questi lavori li ho fatti al 50%, quindi ho speso 50. Il 50 che devo, gli stati avanzamento lavori che si realizzeranno l'anno dopo, si ribaltano sul bilancio dell'anno dopo e in entrata si crea questa voce che è fondo pluriennale vincolato, ok? Quindi questa voce la sommo alle mie entrate, perché devo pareggiare con le spese che mi arrivano dagli anni successivi, e tolgo il fondo crediti di dubbia esigibilità. Che cos'è? È un fondo che serve per accantonare le entrate che ho previsto, ma che so già in base alla media di incasso degli ultimi 5 anni che difficilmente riuscirò a incassare quest'anno. Okay? Dal 2017 al momento si dovrebbero applicare tutti i vincoli e poi si vedrà che cosa succederà se lo cambiano. Cosa sono le entrate finali? Per spiegarvi come funziona questo equilibrio. Sono tutte le entrate meno l'avanzo di amministrazione, la riscossione dei crediti e le entrate da indebitamento. La voce grossa che abbiamo inserito nel nostro bilancio sono le entrate da indebitamento, perché nel 2016 è prevista l'assunzione di un mutuo che vale 1.300.000 euro. Quindi dal totale delle mie entrate per verificare gli equilibri devo togliere 1.300.000 euro. Cosa sono, però, per vedere se li rispettiamo, cosa sono le spese finali? Sono le spese senza il rimborso in sostanza del debito dei mutui. A quanto ammonta la quota capitale di rimborso mutui sul nostro bilancio 2016? 1.476.000, quindi con 1.476 in entrata ho già di nuovo ripristinato il mio equilibrio. In più tolgo ancora dalle spese il fondo crediti di dubbia esigibilità che ammonta a 2 milioni. Ok, quindi teoricamente se dopo l'approvazione del rendiconto si dovesse applicare una quota di avanzo di amministrazione ci sarebbe la possibilità perché rimaniamo negli equilibri. E questo è il motivo per cui, avendo degli equilibri di questo genere, non abbiamo attivato la richiesta entro marzo. Sapete che entro il 1° marzo c'era la possibilità di chiedere al governo di avere spazi per poter pagare opere sull'edilizia scolastica se non eravamo in equilibrio. Lo stanziamento a livello nazionale era abbastanza basso, quindi l'hanno chiesto i comuni che avevano effettivamente necessità. Noi, avendo questa quota di indebitamento e avendo il fondo crediti già a bilancio, non avevamo la necessità perché riusciamo a far fronte ai pagamenti senza ulteriori richieste di spazi. L'altra novità principale sulla spesa è in sostanza il blocco del turnover, perché sul personale è stato riportato il blocco al 25%, quindi possiamo sostituire il personale nella misura del 25% delle cessazioni. Si calcola in termini di soldi e non di persone, però in sostanza ogni 4 che vanno via ne puoi sostituire uno. Questo è quanto. Sono esclusi, è data la possibilità di usare ancora i resti del triennio precedente e noi abbiamo degli spazi perché l'anno scorso con il blocco per assumere il personale della provincia non abbiamo potuto assumere nessuno. Il tetto non si applica al tempo determinato, che invece rimane nei limiti del 2009, e complessivamente la spesa del personale comunque non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013. Queste, diciamo, le norme principali per costruire il bilancio. Come è fatto invece il nostro bilancio? Qui vi abbiamo messo un po' di torte, magari io ho fatto, per risparmiare un po', l'ho dovuto fare a colori, se no non si vedevano i grafici, però ne ho stampato 2 diapositive per ogni foglio, però insomma poi lo mettiamo sul sito, se vi serve lo potete vedere. Queste sono le nostre entrate al netto delle partite di giro. Le partite di giro sono molto alte, ammontano a 16 milioni, perché dall'anno scorso è entrata in vigore la norma sullo split payment. Non so se sapete che cos'è. Praticamente tutte le fatture dei fornitori, gli enti pubblici non pagano più l'IVA, cioè fanno il mandato per pagare la fattura, l'IVA viene trattenuta direttamente dalla pubblica amministrazione e versata direttamente allo Stato, per cui le mie partite di giro sono molto più alte, perché gira, oltre alle ritenute previdenziali e assistenziali personale, gira tutta l'IVA. Quindi ho tolto dal grafico i servizi per conto terzi e le partite di giro, che tanto non sono rilevanti, perché se no veniva fuori che facevamo solo servizi per conto terzi, insomma non era rilevante. Quindi le nostre entrate sono le entrate tributarie, il fondo pluriennale vincolato, che è quella quota che serve a finanziare il ribaltamento, e le entrate in conto capitale e le entrate extratributarie, diciamo quali voci più rilevanti. Sul fronte della spesa, le spese correnti sono il 67% e le spese conto capitale il 19% complessivo della spesa. Da dove arrivano le nostre risorse? Arrivano prevalentemente dai cittadini, significa da chi usufruisce dei servizi o piuttosto paga dei tributi, 21 milioni, dallo Stato 657 milioni sono trasferimenti, più 5 milioni e 5 è il fondo di solidarietà, che trovate nel bilancio tra le entrate tributarie, quindi è al titolo primo entrate tributarie, perché così ci dicono che va contabilizzato, ma di fatto sono risorse che arrivano dallo Stato. Altri enti pubblici significa provincia e regione, soprattutto le funzioni delegate all'assistenza scolastica, e poi trasferimenti da altri soggetti, 60.000 euro sono dei fondi della Compagnia di San Paolo su dei progetti. Vi ho riportato le voci principali delle nostre entrate tributarie, quindi l'IMU, l'IMU da recupero e evasione, la Tari, che in sostanza pareggia con il costo del servizio. L'addizionale IRPEF, poi la TOSA, la pubblicità e altre piccole entrate, e poi il fondo di solidarietà comunale, che è molto più alto perché c'è anche la quota appunto di compensazione della TASI che è stata cancellata. I trasferimenti dalle amministrazioni, anche questo l'abbiamo già visto prima. Le entrate extratributarie, 1,5 milioni deriva da proventi di beni, servizi e dalla gestione dei beni, dove qua ci sono i diritti di segreteria, i servizi cimiteriali, gli affitti, l'utilizzo dei beni, i canoni di concessione. 3 milioni sono sostanzialmente le entrate da multe. Interessi attivi c'è quasi nulla perché i nostri fondi sono tutti in tesoreria unica in Banca d'Italia, quindi non producono interessi. Altre entrate come redditi da capitale, quindi utile e dividendi delle partecipate, 150.000 euro, e poi altre entrate correnti dove la parte principale è il rimborso delle spese elettorali e il credito IVA sulle attività commerciali, perché questo gira sulla parte corrente, non sulle partite di giro. La spesa corrente ve l'ho raggruppata per missioni di bilancio. La parte principale sono le spese per il territorio e l'ambiente, dove dentro c'è il servizio rifiuti, quindi che vale 6 milioni, quindi chiaramente è la parte principale, poi man mano avete il grafico delle varie voci di bilancio. I macroaggregati della spesa, cioè quella spesa lì come è suddivisa, quindi quanto è il costo del personale, imposte e tasse, acquisto di beni e servizi, dove dentro appunto c'è anche il servizio rifiuti 6 milioni, i trasferimenti correnti, la voce prevalente è la quota di trasferimento al CISSA, gli interessi passivi, il rimborso di poste correlate alle entrate, le altre spese correnti, dove qui c'è il fondo crediti di dubbia esigibilità, i fondi di riserva e poi spese per conto terzi, le spese per le lezioni e quant'altro. Le spese di investimento, queste erano le spese correnti sono quelle per il funzionamento dell'ente. Le spese di investimento sono sostanzialmente, il grosso sono le opere pubbliche, che credo vi abbiano illustrato ieri nella commissione che c'è già stata. Come sono suddivise, e anche qui trasporti e mobilità, perché qui dentro c'è la quota del Movicentro, che quindi chiaramente fa la parte da leone. Poi sull'edilizia abitativa ci sono ancora le risorse del contratto di quartiere, poi istruzione e diritto dello studio, ci sono i progetti per la manutenzione delle scuole e poi vabbè, le altre voci. Come sono finanziate? Quindi alienazioni di beni, contributi in conto capitale, i proventi, gli oneri, diciamo, rilascio permessi a costruire, 1,3 milioni del mutuo, il fondo pluriennale vincolato, che sono appunto le risorse dell'anno scorso ribaltate, le altre entrate, e sotto abbiamo evidenziato, diciamo, le voci principali, quindi scuole, edifici, cimiteri, viabilità, edilizia abitativa, l'ambiente, sicurezza e varie, e poi riduzione del debito, perché il 10% dei proventi delle alienazioni abbiamo l'obbligo di destinarlo a riduzione del debito. Sull'indebitamento abbiamo previsto la contrazione di mutui, uno nel 2016, 1,3 milioni, 1,050 milioni nel 2017. Andando però c'era qualcuno che mi aveva chiesto di avere un dato sull'andamento dell'indebitamento, abbiamo fatto un dato degli ultimi 10 anni, perché l'ultimo anno in cui abbiamo contratto mutui è il 2009, erano stati contratti dei mutui per viabilità e cimitero anche qua, e quindi man mano si va a scendere, anche se andiamo a contrarre dei mutui, però la quota di rimborso è più alta della quota di contrazione dell'importo che andiamo ad indebitarci, e quindi sostanzialmente il livello di indebitamento continua a scendere. Boh, questo è, diciamo, quanto a livello di presentazione tecnica.
Intanto una nota generale, il sistema di contabilità cambia, continua a cambiare, ma sostanzialmente è funzionale alle esigenze di altri, cioè del governo centrale, cioè man mano che passano gli anni, e questo a partire dalla crisi della finanza pubblica, cioè dell'estate del 2011, c'è sempre meno autonomia, no, in capo agli enti locali, sempre più briglie strette da parte del governo centrale. L'aumento, no, dei parametri di equilibrio, come indicato poc'anzi, è significativo, ma è anche significativo il fatto che entrate tributarie che competono agli enti locali vengono sostituite da fondi di trasferimento centrale. Come dire, non c'è l'autonomia di poterli determinare, di poterli determinare in funzione di scelte politiche, ma sono semplicemente meri trasferimenti dal governo centrale, quindi non governabili a priori e soprattutto poi modificabili nel tempo in funzione delle esigenze di finanza pubblica centrale. Ecco, questo in generale non è bello, insomma. C'è un maggior margine di manovra più che sulla spesa corrente, sugli investimenti. La decadenza del patto di stabilità consente, diciamo, un indebitamento da mutui, però bisogna pensare che poi c'è un raccordo, no? Perché l'indebitamento da mutui produce, no, un vincolo sulla spesa corrente che è dato dal rimborso diciamo, dei mutui stessi e dagli interessi passivi. Ma anche questa maggior libertà è funzionale evidentemente a politiche governative che dicono fate investimenti, fate spesa pubblica, indebitatevi perché tanto vi controllo sulla spesa corrente, quindi tutto sommato è ancora una volta un principio di minore autonomia. Ma allo stesso tempo comunque scelte di indirizzo politico ne abbiamo fatte, come abbiamo già visto ieri sera per quello che riguarda gli investimenti. Ci terrei a separare i due argomenti, cioè spese per investimenti e spese diciamo, per investimenti e spese entrate a livello corrente. Per gli investimenti la parola d'ordine è stata certamente quella della ristrutturazione, della manutenzione, che diciamo, abbiamo visto essere in questi mesi abbiamo visto essere un elemento molto, molto carente per un fatto di storicità, vale a dire normalmente se voglio, passatemi questo modo di sintetizzare una storia politica, è facile fare delle opere che danno un impatto e quindi un ritorno politico, è più difficile poi fare le scelte di manutenzione diciamo di queste opere che si fanno. La nostra scelta è inutile fare opere nuove che magari hanno un certo effetto politico, è meglio ristrutturare seriamente quello che c'è. In questo modo diciamo, l'ambiente in cui si vive diventa una scelta di qualità di vita, quindi migliorare l'ambiente è una scelta di qualità di vita. Gli investimenti pianificati sono una mole abbastanza rilevante, no? Soprattutto se paragonato a quello che è possibile fare in questi anni e quello che fanno anche altri comuni. Al di là di scelte già pregresse che ci portiamo dietro, com'è il Movicentro o come sono accantonamenti diciamo teorici prudenziali, che sono quelli ad esempio per il parcheggio del nuovo poliambulatorio, gli altri investimenti sono orientati fortemente a ristrutturare, chiamiamolo, l'ambiente Venaria, quindi la struttura hard, chiamiamola così, di Venaria, vale a dire tutti gli edifici sia scolastici sia di proprietà dei comuni, le strade, i suoli, quindi diciamo la riasfaltatura, per dirla in maniera chiara, ma anche la rivisitazione, la ristrutturazione e la riqualificazione del centro, dell'asse centrale della città. Su queste le risorse che andranno a convergere saranno circa 11 milioni di euro, che è un importo decisamente significativo. Per quello che riguarda la spesa corrente, le scelte che abbiamo fatto sono di questo tipo. Intanto faccio una premessa, è ovvio che stiamo ragionando a fine marzo, inizio aprile, di un bilancio che per i tempi di deposito, per i tempi di discussione rispetto al Consiglio che l'approverà, sono sostanzialmente elaborati a gennaio. È ovvio che nel frattempo l'evoluzione diciamo delle politiche che si vogliono portare avanti hanno avuto altre manifestazioni, ma che si vedranno molto bene nel corso dell'anno e anche a partire e anche come effetto sul bilancio 2017. sostanzialmente le scelte che abbiamo fatto sono state di questo tipo. Diciamo che sulle entrate, se proviamo a raffrontare diciamo i saldi in preventivo il 2016 e quelli del 2015, ci troviamo a minori entrate, principalmente la voce principale è l'IMU, diciamo per un circa 200.000 euro. Questi 200.000 euro vengono compensati da una parte da una razionalizzazione interna che è stata svolta nella seconda parte del 2015, allo stesso tempo da un aumento di entrate extra tributarie tipicamente da canoni concessori e in terzo luogo da una riduzione di spese che non hanno diciamo inficiato il livello di servizi e di beni di cui può godere annualmente il comune. Non solo una compensazione delle minori entrate, ma in effetti un saldo positivo che è stato speso sostanzialmente quasi interamente sulla spesa per il sociale, quindi le corrispondenti voci che riguardano diciamo l'attenzione verso gli stati di disagio hanno avuto una soddisfazione rispetto a questo saldo positivo piena, ecco, quasi al 100%. E questa è anche un'altra scelta di indirizzo piuttosto rilevante. Per quello che riguarda invece la parte rifiuti, beh, sapete che la Tari e i rifiuti, il processo di determinazione è al contrario, cioè non si parte dalla tariffazione, ma si parte dal costo, no? Dal costo a monte. Questo poi si ribalta su una base che possiamo distinguere in domestica e non domestica. Ebbene, la spesa complessiva va a diminuire per dei fatti che possiamo dire da una parte interni, dall'altra parte esterni. Esterni sono alcune razionalizzazioni di costo che hanno interessato lo stesso CDU, dall'altra parte invece una diciamo una rimodulazione interna per effetto di alcuni errori di rilevazione sulle attribuzioni delle categorie di imposta. Quindi la spesa si riduce di diciamo circa 150.000 euro, ma quello che conta è ciò che avviene nella redistribuzione interna di questo risparmio. E qui c'è stato un comportamento attivo da parte dell'amministrazione che è stato piuttosto rilevante nell'ambito delle utenze non domestiche, vale a dire le attività commerciali, produttive. Definito l'ammontare di spesa, questa si spalma su un insieme di unità diciamo di base che è ovvio che possono portare a un aumento o una diminuzione di tariffa in base anche al loro variare, quindi non c'è solo un fatto di costo, cioè a parità di costo, se varia la base su cui si spalma, evidentemente c'è un effetto positivo o negativo. Nel caso delle utenze non domestiche, cioè attività produttive, l'azione attiva dell'amministrazione è stata quella di recuperare soggetti che non figuravano come soggetti passivi sul pagamento del tributo, quindi l'aumento della platea dei paganti ha consentito, attraverso l'attività di accertamento, ha consentito una riduzione piuttosto consistente per le attività produttive. Nei casi maggiori possiamo contare su, cioè le attività produttive possono contare su una riduzione rispetto all'anno precedente fino al 9%, che riteniamo sia notevolmente significativa ed è un risultato di cui ci compiacciamo. Sulle utenze domestiche, ecco, l'azione non si è ancora svolta pienamente, ma quella riduzione complessiva di spesa per la quota che si spalma sulle utenze domestiche porta comunque a una riduzione media delle tariffe. Nelle tariffe poi entrano due variabili che sono le superfici e il numero dei componenti, quindi può essere che per un fatto di variazione di composizione media su certi scaglioni, diciamo superficie, numero dei componenti, ci possano essere delle diminuzioni più significative o meno significative o dei piccoli aumenti. Siamo in questo caso in una riduzione media, ma in ogni caso a livello individuale vi sono delle riduzioni che arrivano fino a un massimo, parlo di euro, non percentuali, fino a un massimo di 3, 4, 5 euro e in pochi casi di aumenti dell'ordine di grandezza di 1 euro. Questo non perché sia aumentata, diciamo, la tariffa, ma perché diciamo, cambiando la base di spalmatura del costo relativo, cioè la composizione ad esempio del nucleo familiare, c'è un innalzamento, quindi mediamente anche sulle utenze domestiche, lo ripeto, c'è una diminuzione, ci sono alcuni casi che per effetto delle variabili sottostanti di calcolo ci può essere un aumento. Abbiamo fatto un campionamento sulle utenze, abbiamo visto che sostanzialmente nel 70% dei casi c'è una diminuzione, nel 30% dei casi c'è un aumento, ma siamo sempre nell'ordine di grandezza di un intervallo di valori che va da meno 3-4 euro a più 1 euro, insomma qualcosa del genere, quindi estremamente poco significativo. Nel frattempo, parliamo di questi mesi, abbiamo individuato le azioni che ci portano la nostra attenzione sulle utenze domestiche, ad esempio sul compostaggio, quindi contiamo nell'anno di portare un significativo effetto di riduzione anche sulla tari domestica. Ma in ogni caso, per quello che è stato il periodo di azione, siamo molto contenti di poter presentare la riduzione delle attività produttive nei termini in cui abbiamo presentato prima, cioè in termini di significativa riduzione. Certamente avremmo potuto fare quello che storicamente è il solito giochetto, vale a dire cambiare le quote di attribuzione della spesa complessiva tra attività domestica e non domestica. Ma perché? Se l'azione che abbiamo svolto ha inciso fortemente sulle attività non domestiche, ebbene abbiamo lasciato che l'effetto si manifestasse pienamente sulle attività non domestiche. Quando faremo e faremo quest'anno l'azione sulle attività domestiche, l'attribuiremo interamente alle attività domestiche, potendo dire questo è il risultato della nostra azione. Sulla parte di tornando agli investimenti, ecco, le forme di finanziamento di queste nuove spese sono sì dei nuovi mutui, entrate da bilancio, ma anche alienazioni, quindi in particolare segnalo le aree industriali di Corso Cuneo che sono già oggetto di manifestazioni di interesse, che sono inserite come alienazione nel relativo piano. Non dimenticherei, perché la logica in cui ci si muove è sempre più di integrazione tra ente comune e partecipate, anche gli investimenti che fanno le partecipate, anche la capacità di indebitamento delle partecipate, che in una logica di integrazione con il comune potranno dare ulteriori spinte nella direzione che abbiamo già detto, vale a dire sociale, vale a dire ristrutturazione per quello che riguarda invece gli investimenti, quindi sociale nella spesa corrente, ristrutturazione nell'ambito degli investimenti. Mi fermo qui, se ci sono delle domande a disposizione.
Ci sono domande?
Non ho capito, scusi.
Scusi.
Non ho capito bene su che cosa vengono fatti i mutui, su quali investimenti, quali sono gli investimenti previsti in base ai quali poi vengono accesi i mutui. Perché qua per esempio sul 2016 vedo il mutuo di 1.300.000, poi in generale sul triennio ne vedo altri, ma non ho capito bene su che cosa vengono accesi.
La destinazione dei mutui è in primo luogo sulle manutenzioni scuole, quindi edifici. Dal piano triennale dovrebbe vedersi la colonna apposita, se guardiamo al 2016, c'è la suddivisione dell'importo 1.300.000 sulle singole voci di riga.
Sì, quindi per esempio bilancio 2016 sulle scuole i 2.414.000 che ci sono scuole ed edifici, in parte questo investimento viene coperto dal mutuo, immagino, di 1.300.000.
Sì, sul piano triennale, però forse si vede meglio.
No, io adesso lo stavo guardando quello del 2016 e poi sul piano triennale, perché visto che comunque dobbiamo capire.
Sì, perché il mutuo è un nuovo, quindi è una nuova entrata, quindi nel triennale si vede appunto la corrispondenza dell'accensione sulle opere. Non so se sta guardando quello.
Sì, sto guardando questo.
Se guardi, c'è la colonna mutui ed è
programma triennale, ecco.
È uguale anche nel triennale, se lo vedi c'è la colonna mutui che è messa in linea con gli interventi, per cui vedi quali 600. Sono gli interventi,
quindi il suolo, ok, grazie.
Consigliere Ippolito, prego.
Grazie Presidente. Volevo soltanto sapere se questi mutui sono stati accesi, verranno poi accesi, come incidono sulla tariffazione locale, sulle tasse locali, sull'IRPEF, sulla TASI, come vengono ripianate?
Se parliamo del 1.300.000, ma anche del 1.050.000, sostanzialmente non incidono, nel senso che un finanziamento a lungo termine cade sulla spesa corrente per il fatto della quota annua. C'è comunque una riduzione corrispondente di quota annua perché, diciamo, come abbiamo visto prima, per l'indebitamento c'è una progressivo rientro, quindi anno per anno c'è una corrispondente quota di spesa corrente che si riduce, ma in ogni caso se anche questo sforasse non avrebbe nessuna incidenza, perché comunque a fronte di questo contiamo sull'incremento di entrate, di, diciamo, una razionalizzazione di spesa che mi riduce comunque la spesa corrente, quindi ritengo che non inciderà in nessun modo.
Sì, comunque questa è una previsione dove lei non ritiene presume che arrivino nuove entrate, quindi con riduzioni, con spend review attraverso il bilancio comunale per poter pagare questi mutui.
Bene, approfondisco ancora. Allora, diciamo che se guardiamo al finanziamento complessivo degli investimenti, ci sono anche delle alienazioni. L'alienazione, per un obbligo di legge fastidioso, e poi magari vi spiego anche perché, obbliga a una riduzione dell'indebitamento pregresso pro quota, per cui anche questo mi crea una riduzione della quota annua di peso sul bilancio. Per cui, considerando l'insieme di questi numeri, dico non c'è incidenza, ma qualora si rendesse necessario accelerare sui mutui per poter fare tutto ciò che abbiamo indicato, in ogni caso, allora in questo caso può essere vera la sua affermazione, sarà compito nostro ridurre la spesa corrente perché non vi siano aumenti sui tributi, che peraltro diciamo abbiamo ereditato già come massimi, quindi anche volendo oggi non sono aumentabili, per cui siamo obbligati a una riduzione, insomma.
Quindi, solo per completare, la delibera che avete approvato delle tariffe, dove approvate l'elenco delle tariffe, quelle mortuarie, quelle degli affitti e quant'altro, rimane invariata, quindi con l'addizionale IRPEF, e anche per quanto riguarda la TASI, che è portata da 0,76 a 0,80?
No? Sono invariati.
Spiego solo la delibera TASI. Allora, la TASI noi l'applicavamo solo sull'abitazione principale, quindi non c'è più, però è stata soppressa escludendo le A1, A8, A9, ok? Noi avevamo applicato la TASI al 2,5 con la maggiorazione dello 0,80 che la portava al 3,3 la TASI per compensare le detrazioni, ok? La legge di stabilità di quest'anno ha previsto che laddove si applichi ancora la TASI, e nel nostro caso abitazioni di A1, A8, A9, che tra l'altro sul territorio oggi forse ce n'è uno o due in tutto il territorio, però laddove si debba ancora applicare la TASI, gli enti debbano confermare
l'aliquota che era quella già deliberata, quindi la delibera che abbiamo portato dello 0,80 è la conferma dell'aliquota TASI che c'era già in vigore per eventualmente ci fossero ancora sul territorio dei soggetti non esentati da TASI, ok? Ma è solo quella la delibera di conferma, mentre lo 0,76 è invece l'aliquota non della TASI ma dell'IMU, che è l'aliquota base dell'IMU, che okay? Invece l'aliquota IMU è rimasta quella che era comunque prevista già fino all'anno scorso, anche perché forse tu sei arrivato dopo, ma nell'illustrazione che ho fatto spiegando le norme della legge di stabilità ho anche evidenziato che c'è il blocco di tutti i tributi, qui le tariffe no, ma per i tributi c'è il blocco, l'unica eccezione, per quest'anno non si possono aumentare, l'unica eccezione è la TARI che viaggiando sul piano finanziario della tariffa può essere comunque modificata, okay? Però la legge di stabilità dice che per mantenere la maggiorazione 0,8 TASI va fatta un'apposita delibera di conferma, per questo l'abbiamo portata.
Grazie.
Consigliere Tinozzi, prego.
Grazie, io volevo porre due domande all'assessore. La prima, così come diceva la dottoressa, il documento unico di programmazione, che è la fase in cui crea i presupposti della nuova amministrazione, l'indirizzo politico, io lo chiamo, della nuova amministrazione comunale che si è insediata nell'ambito della nostra città. Quindi la prima domanda è: ridevo quando la dottoressa parlava del Movicentro, 4.900.000 euro che sono circa 9 anni che rientrano sistematicamente in tutti i programmi di tutte le amministrazioni comunali. Allora, la mia domanda prima è: usufruiremo finalmente del Movicentro con l'evento di questa amministrazione comunale? Useremo quei soldi prima che poi qualcuno definitivamente ce li toglie, la riqualificazione di Viale Buridani che io vedo in 3 milioni mi sembra nelle previsioni che sono state indicate. Nell'ambito dell'amministrazione comunale precedente, quindi una parte anche presente in questo Consiglio Comunale, era previsto lo spostamento dei mercati e la riqualificazione delle aree mercatali nell'ambito dell'amministrazione comunale. Oggi invece vedo manutenzione delle aree mercatali, quindi questa amministrazione comunale non ha intenzione nell'ambito dei 3 anni di spostare il mercato da Viale Buridani, riqualificare le aree mercatali nell'ambito di quei progetti che vedeva le altre amministrazioni comunali, perché nel momento in cui discutiamo del DUP, del documento unico di programmazione, a me, al di là dei numeri, che diventa semplice, perché spiegava bene la dottoressa, tenete presente che poi c'è un parere anche dei revisori contabili che ogni anno dicono dovete spendere i soldi così, già il governo ci dice quello che dobbiamo fare, o non spenderli così ma dare un indirizzo di come vengono spesi i soldi, e molte volte ci dicono attenzione ad alcune criticità. Non ho letto ancora la relazione ma la leggerò. Dopodiché chiedo a lei, assessore, visto che l'amministrazione comunale che si è insediata ed è il primo bilancio di programmazione nell'ambito dei 3 anni, per quanto riguarda il Movicentro, è intenzione di questa amministrazione comunale andare a vedere se quella particella, perché le dico un particolare, la particella che non faceva mai partire il Movicentro perché esisteva nell'interno di quella realtà che era sotto la stazione, non so se avete presente dov'è il Movicentro, c'era una particella che era pubblico-privato, non si riusciva a definire, mi ricordo l'ultima affermazione, non so se era Salvino, assessore all'urbanistico, Nicola Pollari, perché stiamo parlando di anni. Io continuo a vedere questi 5 milioni di euro, mi piacerebbe spenderli perché la città ce l'ha a disposizione. La stessa cosa, basta andare a leggere nell'ambito di quella che è la realtà reale poi che viviamo come cittadini di Venaria, prima di amministratori, noi abbiamo un'area mercatale, io avevo presentato, se volete potete ancora andarla a vedere perché credo che ci sia nell'ambito degli archivi dell'amministrazione comunale. la messa in sicurezza del viale Buridani. Io non abito in viale Buridani, ma vorrei andare a abitare in viale Buridani. E uscire la sera, soprattutto d'estate, e vedere alle 10, ho le foto, alle 10, 10 un quarto di sera, sono delle battaglie che ho sempre fatto, vedere ancora alle 10, 10 un quarto di sera, quando i cittadini vorrebbero passeggiare, andare a fare una passeggiata e vivere la città, vedere ancora il CDU che continua a pulire. Ma non siamo in grado veramente tutti assieme di dare una svolta a queste piccole cose che rendono poi una città vivibile. Allora, questa amministrazione comunale vedo che spenderà nei 3 anni circa 3 milioni di euro o 300 mila euro, non lo so qual è l'interesse, però mi piacerebbe nell'ambito, capisco che Castagna è un tecnico e non è un politico e quindi mi darà delle risposte tecniche e non politiche, ma nell'interno di questo DUP credo che ci sia poi un indirizzo politico di un'amministrazione comunale. Allora, io ritengo che fare i conti è semplice, perché poi siamo obbligati a stare su quello che si diceva prima, i numeri non ci consentono andare a assumere ogni 4-1, quindi con tutte le leggi di stabilità. Noi veniamo fuori da una realtà politica che ricorda, io ho assistito a tantissimi bilanci di previsione di assessore al bilancio, mi ricordo alcuni che dicevano li togliamo di qua e li mettiamo di là, li spostiamo di là e li mettiamo di qua. Il problema è che siamo già una città che vive una situazione anomala, in quanto i trasferimenti che il governo dava alla città, ricordo sempre quando c'era qualcuno che diceva ma Rivoli hanno trasferito di più, Collegno hanno trasferito di più, perché negli anni si erano indebitati, poi il governo ha creato quella situazione di unificare e farsi carico dei debiti e trasferiva per ogni cittadino una quota. Noi in quegli anni siamo stati penalizzati rispetto a Collegno, per esempio ricordo in alcuni bilanci che ci dicevano questo. Allora, oggi più che mai ritengo che il momento più importante, concludo, di questa amministrazione comunale non è nei numeri, ma è nell'indirizzo programmatico che si vuole dare. Io mi aspetto nel prossimo Consiglio Comunale che il sindaco, visto che poi è il primo bilancio di previsione che va nei 3 anni, dica come voglia cambiare questa città, il mercato, il Movicentro. Io su quello che diceva l'assessore non sono d'accordo di andare a risanare gli edifici esistenti, basta solo guardare la manutenzione, fare una costruzione di classe A non può essere, per quanto riguarda l'energia, una nuova costruzione. La città è cambiata, abbiamo la variante 15 che avete adottato, che non ho visto qui come previsionale, per esempio, quando andremo a svilupparle, quando prenderemo dagli oneri di urbanizzazione previsti nell'ambito, anche perché avete votato una delibera con una riduzione di circa il 35% rispetto a quella che era la programmazione che aveva l'altra amministrazione comunale. Quindi mi piacerebbe capire più attentamente nel prossimo Consiglio Comunale l'indirizzo politico dell'amministrazione comunale, non tanto dei numeri, perché tanto i numeri la Brunetto li faceva bene per quelli che c'erano prima e credo che li farà bene anche per quelli che verranno dopo di voi, perché tanto i numeri non cambiano mai, i bilanci sono fatti di numeri e sono di entrate ed uscite dell'amministrazione comunale, ma a monte in un bilancio di previsione c'è l'aspetto politico dell'amministrazione comunale. Grazie.
Assessore, prego. E risponde a Tinozzi e poi c'è Capogna a seguire, o vuole integrare e rispondere per entrambi? Consigliere attinente all'argomento? Sicuramente. Comunque, se vuole dare risposta a Tinozzi e poi farà domanda al consigliere Capogna.
Beh, per quello che riguarda cerco di ricostruire l'ordine delle tante cose dette. Per quello che riguarda... Prego, prego. Per quello che riguarda il Movicentro, spendere dei soldi che non abbiamo è difficile, quando arriveranno si spenderanno, ma dal punto di vista di approfondimento affiderei la risposta più al mio collega Roccasalva che segue personalmente la vicenda. Per quello che riguarda il viale Buridani, la Mercatale, 3 milioni e rotti non sono bricioline, è ovvio che l'amministrazione sta considerando un progetto complesso su tutta l'area, ma evidentemente diciamo l'approfondimento è in corso, ma certamente un importo così significativo non può prescindere da una sistemazione anche dell'area mercatale in un modo più funzionale rispetto a quello che c'è attualmente, per cui di questo può essere certo. Giuseppe, se vuoi approfondire sul discorso.
Credo che anche per gli altri è opportuno una risposta, se no, come detto, se il consigliere Capogna... Va bene, allora, l'assessore Roccasalva, prego. Il microfono ce l'avete di là, grazie.
Allora, sì, faccio soltanto alcune precisazioni rispetto a quello che ha detto il consigliere. Allora, il Movicento è un progetto che nasce, è stato siglato il protocollo d'intesa, quindi il finanziamento, ben nel novembre 2003. Quindi è un progetto, come dice giustamente lei, molto datato, storico, che questa amministrazione ha fatto in modo di recuperare per renderlo attuale, quindi c'erano un sacco di indicazioni che sono anacronistiche, a partire ad esempio dalla cifra, che... anch'essa è variata negli anni, non è quella che lei ricorda, ma le precedenti amministrazioni avevano, diciamo, tarato l'asticella di questo progetto a una cifra che era superiore alle capacità di spesa, cosa che questa amministrazione non ha fatto, ovvero il Movicentro, qualora appunto la Regione, come di fatto essendo arbitro di questo processo dovrà fare, sarà all'interno delle capacità di spesa che il progetto può attuare e dovrà essere per normativa completato entro il 2018. Di conseguenza lei come consigliere di questa amministrazione, se appunto non tanto il Comune ma quanto gli enti sovralocali permetteranno di andare avanti, questo progetto dovrebbe essere completato entro il 2018. La seconda cosa, quindi a correzione di quello che ha detto, quindi non soltanto la cifra, non soltanto i tempi, non soltanto la procedura, è anche sbagliata l'indicazione o forse la memoria che aveva di questa particella o qualcosa del genere che bloccava, perché di fatto le aree sono pubbliche e di conseguenza l'attività che verrà svolta appunto qualora gli enti sovralocali daranno il via e alzeranno quindi il passaggio a livello, visto che si tratta di Movicentro, quindi di un'area di interscambio della stazione, sarà totalmente a regia pubblica, quindi non abbiamo soggetti privati come nel passato che potrebbero complicare la realizzazione. Per quanto riguarda invece l'altro progetto, quello di Viale Buridani, anche su quello, come ho detto ieri in commissione, la cifra che è molto consistente all'interno di questo bilancio, come anche quella del Movicentro, quindi quella di Viale Buridani che cuba 3 milioni di euro, è un preventivo fatto dalle attuali stime che abbiamo a disposizione che riguardano alcune, diciamo, esplorazioni progettuali fatte su quell'area. Cosa però ha fatto questa amministrazione, visto che lei chiede appunto indirizzi politici? Ha fatto una ricognizione di quelle che sono le progettualità d'ambito e ha visto che SMAT, come abbiamo detto ieri, sta per effettuare tante operazioni nell'ambito del lato, cioè dell'ambito sostanzialmente che gestisce. Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo cercato di dare massima priorità nella lista degli interventi, non ad altre cose, ma a questo intervento che altrimenti sarebbe stato considerato dal lato dopo il 2019. Noi abbiamo chiesto di considerarlo dal 2016. Quindi anche su quello l'indirizzo politico per questo progetto, che appunto è consistente, è quello di anticipare i tempi loro di spesa, in modo tale che anche noi ci possiamo organizzare per poter realizzare anche quest'opera. Poi se vuole trasferirsi su Viale Buridani, credo che qualcosa ancora libero ci sia.
Prego, è così.
Aspetta, non ho ancora finito però la risposta, mancano ancora due punti.
Deve rispondere lui ancora?
No, rispondo io.
Prego, consigliere Castagno completa le risposte e poi interviene il consigliere Capogna, scusa. Prego. Consigliere Capogna, prego, perché Tinozzi è uscito, quindi la risposta a chi la diamo?
Sì, io voglio fare alcune considerazioni generali rispetto alla presentazione di questi documenti. Allora, innanzitutto mi sento di condividere l'impostazione generale che ha individuato una serie di priorità, per cui rispetto alle sollecitazioni che in questi mesi ho sempre fatto rispetto alla necessità di individuare delle priorità importanti che erano, come dire, che necessitavano di una risposta puntuale nei confronti dei cittadini, io credo che dei segnali ben chiari e definiti emergono. E il dato che gran parte delle risorse, senza fare riferimento esclusivamente al piano triennale delle opere, ma anche, ma soprattutto all'elenco annuale, si capisce chiaramente che l'amministrazione ha voluto dare un segnale importante a quello che riguardano gli edifici, la manutenzione degli edifici comunali, la manutenzione del suolo, delle aree verdi, e in qualche modo dare risposta, provare a dare risposta, speriamo definitiva, al problema che si è venuto a creare dei cimiteri. Per cui questo mi pare che emerga in maniera molto chiara, e devo dire che mi fossi trovato al loro posto, nei loro panni, tra altre cose avevo già anticipato, l'attenzione non poteva che non essere rispetto a queste situazioni, anche per magari anche costretti, no? Perché di fatto ormai eravamo in alcuni casi in situazione di assoluta emergenza e non potevamo fare altrimenti. Ma questo mi permette di fare un'ulteriore considerazione che in qualche modo è stata abbozzata ieri sera, per cui utilizzo il tempo stasera, visto che c'è anche l'assessore Roccasalva, per fare delle riflessioni insieme che sono state anticipate ieri sera anche sulla questione della programmazione. Per cui è sicuramente vero, e non è che lo dico questa sera, ma l'ho manifestato negli anni precedenti, che c'è una precisa responsabilità politica amministrativa delle amministrazioni precedenti rispetto a questa, magari in taluni casi, incapacità, non volontà di andare a programmare questi tipi di situazioni di manutenzioni. Tutti in qualche modo sapevano lo stato di danneggiamento dei sottofondi stradali, nel senso, abbiamo delle situazioni veramente paradossali, per cui c'è sicuramente una responsabilità politica. Io mi sento di dire che, e lo dico in maniera assolutamente come dire, onesta, ma anche ponderata, c'è anche una precisa responsabilità dal punto di vista dirigenziale, io dico, in questi anni, perché in alcuni casi probabilmente non si sapeva neanche che i soldi c'erano e si potevano spendere, no? Oppure l'hanno scoperto poi magari l'anno scorso quando c'era il commissario, no? Oppure magari qualche funzionario dello stesso ufficio tecnico li stava utilizzando per fare altro, perché magari il dirigente non si rendeva conto che quei soldi li poteva spendere per fare manutenzioni. Per cui queste sono le situazioni che abbiamo subito. E allora ascoltare anche ieri sera che qualcuno provava a lodarsi, quando secondo me dovrebbe anche battersi la mano sul petto rispetto a delle precise responsabilità, io, come dire, sono abituato come sempre a dirle le cose e le dico in maniera ufficiale, le ribadirò quando magari sarà presente nuovamente la settimana prossima, perché questo è accaduto e non possiamo far finta che dici è colpa dell'amministrazione che non è stata, sì, loro hanno, loro adesso qua c'è Fosca perché faceva parte, mi sento, ma probabilmente c'è anche Salvino qua, però dico, dal mio punto... Sì, no, vabbè, ma adesso era, non è che vuoi, però dico, c'è una, sicuramente una responsabilità, ma in taluni casi c'è anche questo tipo di responsabilità. Allora, a livello generale c'è stata questa incapacità di programmazione. Probabilmente se noi fossimo stati in grado di destinare, accantonare annualmente delle risorse, oggi magari potevamo immaginare destinare delle risorse verso altri settori, o magari non saremmo dovuti intervenire così massicciamente o quasi esclusivamente in questo tipo di settore. Per cui da questo punto di vista mi sento di condividere questo tipo di percorso, anche perché credo che non saremmo in grado di immaginare investimenti per andare a realizzare nuove strutture. Oggi la vera preoccupazione, così come ha detto l'assessore, è quello di riuscire a efficientare, se siamo, come dire, se siamo capaci o se siamo ancora in tempo, strutture che di fatto risultano delle sanguisughe, per cui immagino il Teatro della Concordia piuttosto che l'impianto Don Mosso, e in parte, anche se devo dire che la gestione della piscina comunque va in una direzione sicuramente più positiva, ma sono delle strutture che probabilmente sono state pensate in maniera sovradimensionata rispetto alle reali esigenze del territorio, e questo comunque ci porta a destinare delle risorse in una direzione che magari, appunto, ci porta via risorse che altrimenti potevamo destinare in altri settori. Voglio anche esprimere una considerazione rispetto, visto che c'è l'assessore D'Afflitto, no, che in questi mesi è sempre stata presa di mira, no, devo dire, no, ma che non è tanto sui numeri, perché poi guardando come saranno spese le entrate raccolte rispetto alla spesa corrente, lei poi sostanzialmente politiche giovanili, sport e tempo libero il 2,38%, tutela, valorizzazione, beni, attività culturale e turismo 3,52%, per cui stiamo parlando di... No, ma non è il punto... Ok, no. No, ma per fare una considerazione generale, che non è tanto o esclusivamente importante immaginare... Allora, intanto sulla questione della propaganda o della comunicazione. Secondo me l'amministrazione, non devo essere io a suggerire, ma deve fare in modo che, è vero che questi tipi di interventi non sono così eclatanti o non portano i like su Facebook come magari alcune iniziative che ha organizzato la D'Afflitto, ma questa amministrazione deve essere capace e brava a fare in modo che forse i like li prenda anche su questo tipo di interventi, okay? Ma sulla questione della cultura e del turismo, visto che le risorse sono comunque poche, uno deve immaginare di ottimizzare la capacità di costruire dei rapporti, per cui non andare a, come dire, perché è importante o diventa esclusivo il discorso della creazione di rapporti di rispetto, di lealtà, anche nei confronti di posizioni non allineate. La sensazione che ho io, ed è poi questa che è stata manifestata in diverse occasioni in queste settimane, in questi mesi, è che sostanzialmente, io lo ribadisco, sicuramente l'assessore D'Afflitto ha un modello organizzativo gestionale, ma come dire, non può essere imposto rispetto a magari delle realtà consolidate. Anche lì ci devono essere dei processi di avvicinamento, dopo, no? E perché il rischio è che andiamo ulteriormente a frammentare un tessuto sociale che di fatto si è sempre basato su tensioni, conflitti, su difesa del proprio orticello. Per cui sono considerazioni assolutamente personali, non vogliono essere neanche né consigli né, come dire, il pensiero di chi vuol fare il professore. È una mia idea. Rispetto invece alla questione è stata trattata il discorso della tassa raccolta rifiuti e quindi il costo del servizio CIDIU. Io immagino che per cui tutto quello che è stato detto è anche condivisibile, il fatto che ci sono stati dei benefici sulle utenze non domestiche, per cui questi benefici vengano ridistribuiti per andare a ottimizzare la tariffa sulle utenze non domestiche, si lavorerà sulle domestiche. Sulle domestiche io ripropongo, non è una novità, leggevo proprio oggi o ieri che Sciscia diceva dobbiamo aumentare la differenziata al 65%, portare al 65%, io credo che dobbiamo immaginare di provare a sperimentare, non so se a livello condominiale, e penso che potremmo iniziare a livello di condomini la tariffa puntuale. Noi dobbiamo provare a fare in modo di lavorare con CIDIU perché finalmente si immagini una struttura gestionale organizzativa che permetta all'utente di rendersi conto concretamente che il suo organizzarsi e come dire, differenziare porta effettivamente un risparmio sul pagamento della bolletta. Perché altrimenti, ma questo anche per confutare la leggenda metropolitana, che devo dire qui il centro-sinistra, la materia dei rifiuti è sempre stata un loro cavallo di battaglia, lo diceva, con la raccolta differenziata si pagherà di meno. No, poi da pagare di meno è diventato ridurremo gli aumenti o comunque conteneremo la spesa, ma alla fine si è sempre detto all'utente che questo tipo di discorso avrebbe comportato una riduzione reale, ma invece le bollette sostanzialmente sono sempre rimaste uguali, anzi nell'arco degli anni sono aumentate. Allora io credo che bisogna provare a immaginare di lavorare in questa direzione. Venaria può immaginare dei territori, dei quartieri o comunque dei condomini, lavorando con gli amministratori anche lì, e provare a incentivare anche il CIDIU a far sì che doti questi quartieri, questi condomini di questi. Poi ci sono diversi modelli, ci sono quelli con i microchip, le tessere, altri mi dicono che ci sono altri percorsi, però incominciare a lavorare in questa direzione. Per il momento mi fermerei qui, grazie.
Beh, sono considerazioni più che domande,
sì,
ma
finire. Esatto. Domanda, Presidente, se vuole rispondere,
sì.
Comunque.
Beh, possiamo aggiungere un aspetto.
Prima che chiedevo ai presenti se c'è qualcuno che vuole poi fare qualche domanda al revisore dei conti, visto che abbiamo il piacere di averli qua con noi, in modo che anche loro stessi poi, quando ritengono, vogliono licenziarsi, sono liberi di farlo come credono. Ok? Grazie.
Posso aggiungere l'analisi, rimaniamo sulla questione Tari, l'analisi che stiamo facendo e che avrà manifestazione concreta nell'anno non è solo a livello di servizio diretto, ma anche sullo stesso CDU, vale a dire è ora di andare a mettere le mani sul modo in cui CDU calcola i costi dei servizi, e questa è anche un'azione che andremo a fare, perché come è anche il caso della Cassa Depositi e Prestiti, riteniamo che ci siano ampi margini da recuperare anche in quella direzione. Cassa Depositi e Prestiti, questo è anche un altro elemento in cui sicuramente faremo un'azione, ha uno strano modo di contrattualizzare i mutui che fornisce gli enti locali. Ci sono, a parer mio, dei margini che non sono corretti in un rapporto leale, soprattutto da una banca di servizio nei confronti degli enti locali, perché Cassa Depositi e Prestiti ha una strana natura, come il CDU, che è un SPA, alcune società SPA che hanno un fine di lucro che a chi è indirizzato, è un punto interrogativo. Cassa Depositi e Prestiti si presenta come banca di servizio per gli enti locali, però nella pubblicistica si presenta come una banca con fini di lucro, tant'è che distribuisce fior di dividendi al governo centrale. Parliamo di una decina di miliardi negli ultimi 3 anni e mezzo, 4, sì, ma dove li prende questi utili? Nel servizio che fornisce agli enti locali? Parzialmente sì, ma d'altronde se andiamo a guardare l'evoluzione del sistema finanziario italiano, il governo centrale, che è quello che taglieggia i comuni, è anche quello che prende gli utili dalla Cassa Depositi e Prestiti, che è banca di servizio degli enti locali. Dunque c'è perlomeno un piccolo conflitto di interessi? Risposta sì. Se poi uno legge i contratti dice, caspita, c'è, come? e quindi questo è un aspetto che andrà sicuramente evidenziato. Se diciamo non c'è il potere sufficiente per poterlo contestare, perché sono dei poteri veramente forti che controllano questi aspetti e non consentono di poterlo evidenziare correttamente, ma in ogni caso cercheremo di far sentire la nostra voce. Questo vale per la Cassa Depositi e Prestiti e vale per il CDU. Per quello che riguarda gli altri aspetti degli oneri di urbanizzazione, Tirozzi non è rientrato, no? Beh, per gli oneri di urbanizzazione della variante 15 diciamo ci sono degli elementi tali al momento che non fanno presupporre una certezza di calcolo. Gli stessi soggetti che sono interessati nell'area chiedono approfondimenti apportano degli elementi che tendono a ridefinire gli aspetti di impostazione che sono poi quelli alla base del calcolo degli oneri, quindi non essendoci una certezza nemmeno sono stati contabilizzati. Inutile crearsi delle entrate che sono poi crediti presunti che poi non hanno una concretezza. Infine, solo una risposta personale ma comunque anche in generale a Tinozzi, inutile che continui a darmi del tecnico, non sono un tecnico, nel senso che sono una giunta che guarda in tutte le sue scelte al programma che sostiene Roberto, che ha portato Roberto Falcone a diventare sindaco, quindi ogni scelta ha questa caratterizzazione, quindi piantiamola col tecnico perché ritengo che sia un modo fuorviante di porsi nei miei confronti come nei confronti anche di altri membri della giunta che in realtà in ogni seduta, in ogni incontro portano avanti ciò che è scritto nel programma. Stiamo parlando del bilancio 2016, bene, ma io dopo l'approvazione del rendiconto consuntivo svilupperò un ulteriore elemento che viene dal programma elettorale del Movimento 5 Stelle, cioè il bilancio partecipato. Noi creeremo due voci, la prima è a fronte di spese di investimento, per cui uno stanziamento minimo di 200.000 euro a fronte di spese di investimento che lasceremo scegliere alla città. Dico minimo, questo sul fronte della spesa per investimenti. Per quello che riguarda la spesa corrente, creiamo un fondo a zero che si alimenterà dei risparmi di spesa dell'anno e che ci auguriamo con processi di partecipazione popolare ci verrà detto che cosa farne. Noi ci preoccuperemo di avere un contatore in qualche modo pubblico che possa dire questo è quello su cui si può agire, ma al di là della pianificazione dei conti posso dire a priori che perlomeno 50.000 euro è la base di partenza. Grazie. Spese investimento di minimo 200.000 euro, sì, dopo l'approvazione del rendiconto.
Grazie Assessore. La consigliera Gennari, prego.
La mando in confusione, Presidente, ormai. Da quando avete giocato la mando in confusione, non c'è niente da fare.
No, ma abbiamo litigato, Presidente.
Ma posto che sicuramente anch'io trovo condivisibile. No, ma l'altra sera in commissione, non è che ho incontri particolari o segreti col presidente. Cioè, ma presidente, fuori dai microfoni.
Fuori.
Allora. Allora, volevo dire, posto che è condivisibile l'approccio attraverso il quale insomma mirate a consolidare, a ristrutturare, a intervenire insomma su strade, scuole, cimiteri, eccetera, la mia attenzione si è anche però fermata su quella spesa di investimento per missioni, no, dove su diritti sociali, politiche sociali, famiglie e salute, no, c'è un 11%, quindi è chiaro che la coperta è corta, no? E questo lo sappiamo tutti, perché in un bilancio non è che si può fare necessariamente tutto, ed è evidente che bisogna fare delle scelte, che quelle che poi, no, si continua a dire, l'indirizzo politico e l'indirizzo politico è chiaro. Allora, se da una parte è vero che bisogna fare le strade, bisogna intervenire sulle scuole, ho visto anche proprio tutti gli interventi specificati sull'antincendio, piuttosto che, è anche vero che Venaria ha un tessuto sociale e condizioni sociali di particolare disagio, cioè dalle analisi della situazione proprio sociale della città emerge comunque un disagio sociale e una situazione anche di impoverimento rispetto agli anni passati, che è assolutamente in linea con quello che accade in Italia. Quindi l'auspicio anche è quello che, visto che le risorse sono quelle che sono, ed oggettivamente quell'11% rispetto, non so, a quel 40-41 diciamo su trasporti e diritto alla mobilità, e quell'altro sull'assetto, e quell'altro 15-51 per esempio sull'assetto del territorio, piuttosto che voglio dire, in qualche modo, ecco, mi preoccupano tra virgolette in termini di risposta al bisogno sociale. Allora a questo punto credo che lo sforzo dell'amministrazione debba essere anche proprio quello di mettere il più possibile in rete il territorio con servizi che sono a disposizione anche a livello proprio di città e rete metropolitana, perché effettivamente rispetto agli investimenti per missioni, cioè mi chiedo, su un territorio come quello venariese, che ha tanto bisogno di interventi sulle famiglie, sul sociale, sul lavoro, che sono temi insomma che mettono veramente in difficoltà la popolazione, mi viene da dire che le strade, la viabilità, facilitare è assolutamente fondamentale, ma poi la gente se non ha il lavoro, se no, vabbè, il lavoro è un'altra competenza, va bene, ma se non riesce a trovare anche nell'amministrazione un interlocutore capace in qualche modo di aiutarli a risolvere i problemi pratici, che sono quelli veramente di ogni giorno, un aiuto alle famiglie, un aiuto, ma anche, voglio dire, il fondo, no? I famosi fondi di solidarietà per pagare le bollette, per andare incontro a chi veramente ha particolarmente bisogno, e ai bisogni delle famiglie, intesi anche come i bisogni delle famiglie che hanno disabili, quindi anche il tema della salute è un tema molto molto delicato, perché poi le famiglie questo cercano, che poi sono sempre le famiglie che sono più in difficoltà.
Più che rispondere faccio qualche considerazione, sono pienamente d'accordo con le sue premesse, però la invito a distinguere i due aspetti: la manutenzione delle strade, delle scuole, degli edifici pubblici sono spese per investimento. Se anche io volessi, non posso spostare dei capitali disponibili per spese di investimento in spesa corrente. La spesa corrente è tipicamente... ecco, d'accordo, ma le spese di investimento non sono trasferibili su benefici correnti per le situazioni di disagio, cioè è difficile trasferire, no, okay. Ecco, e in ogni caso, se guardiamo la spesa corrente, quell'11% non è così piccolo, tolga dalla torta ciò che non è sotto nostro controllo, ad esempio la Tari, cioè la Tari, la spesa diciamo per la gestione dei rifiuti è come se fosse un bilancio a sé stante, cioè sarebbe quasi più utile toglierlo dal bilancio, perché è un qualcosa che non è governabile. Non è che se io risparmio sui rifiuti posso trasferire ciò che risparmio sulla spesa sociale, no, devo ridurre la tariffa, e lo stesso dicasi a livello di incremento. Allora, se io tocco questa fetta, che è rilevantissima, perché siamo su oltre 6 milioni su un bilancio di 27, è ovvio che quell'11% diventa una quota molto più alta che non l'11%, quindi sono d'accordo con le sue premesse, penso che tutte le possiamo condividere, però però consideriamo bene i numeri e le possibilità di trasferimento, no, di risorse. Ma togliendo questo, sono perfettamente d'accordo con la sua premessa, tant'è che la nostra sensibilità è stata: tutto quello che abbiamo avuto in più abbiamo trasferito proprio sul sociale. Grazie.
Prima se attiente a quello che ho fatto come appello prima, a eventuali domande ai revisori dei conti, io non voglio approfittare della vostra bontà, cioè nel senso, per me potete stare quanto volete, no? Però per correttezza, vedo che vi appassiona un po' i nostri temi cittadini, arrivando anche da lontani. Se... Quindi come volete voi.
Dipende da cosa dici, Guido, perché se dici delle cose ti saltano anche addosso. Allora, stai attento, perché c'erano dei revisori dei conti che...
Sì, mi scusi, dottore, se potete darmi il microfono oppure... Oppure guardi. Grazie.
Beh, intanto ci presentiamo. Io sono Carola Bosetto, Roberta Boetto, Mario Marino, perché così siamo umani anche noi e siamo dotati di un nome e un cognome. Ecco, questa è la prima cosa. Seconda cosa, per noi è il primo bilancio che vediamo qua costruito e il nostro ruolo è un ruolo di garanzia per tutti, per l'intero comune. E devo dire che i corretti principi, le normative sono state tutte ampiamente soddisfatte e rispettate. Se avete domande specifiche siamo qua, altrimenti vi lasciamo nelle vostre discussioni e vi salutiamo. Ci vediamo in consiglio comunale.
Noi allora vi ringraziamo e vi salutiamo, buon rientro a tutti voi, quindi grazie di nuovo, buona serata, grazie. Salve, buonasera a tutti. Il consigliere Ruento.
C'è Capogna, Ruento, c'è anche Capogna.
Anche il consigliere Capogna voleva.
Pronto? Sì. Ma non so, mi imbarazza sempre sto cosa perché non si capisce mai se. Allora, Ruento Guido, allora, per tornare al discorso politico. Certamente è sempre un discorso comune che si è fatto con gli assessori sugli indirizzi e su che cosa si vuole attivare in questa amministrazione, non solo ma anche recependo tutte le istanze che tutti i consiglieri, anche dell'opposizione, presentano, comunque hanno portato avanti, quindi è un discorso che più è collegiale e meglio è, perché più è forte per la città e questo vale. Ci sono anche altri discorsi in cui, per esempio, il discorso politico magari nei confronti degli enti centrali statali o comunque di quanto la legislazione attuale, ma anche gli enti metropolitani o regionali. Noi siamo anche nelle condizioni abbastanza particolari per certi versi di, vorrei dire, vasi di terracotta in mezzo a vasi di ferro, ma terracotta di quella che non si spacca al primo colpo, vorrei anche dire. E quindi ci sarà un impegno politico anche in questo senso, proprio a portare avanti delle istanze, a non fermarsi davanti a nulla, ragionevolmente andando avanti. Sull'aspetto poi del sociale, devo dire che ho preso alcune cose, alcuni esempi di vita vissuta da portare avanti, infatti mi sto spendendo per cercare di capire nei panni di qualcuno che debba ricorrere ai servizi dove può andare e cosa fare. Ecco, e infatti ne abbiamo già parlato anche con l'assessore Nozzetti per capire come quadrare. Perché per esempio ci sono delle aree molto distinte anche di aiuti, per cui se una persona ne ha bisogno ma cade nel limbo o tra due piattaforme diventa figlio di nessuno, questo è un po' più difficile. Quindi su questo mi sto spendendo e ci spenderemo parecchio anche per dare perlomeno un la possibilità che ognuno riesca ad avere un minimo di vita dignitosa e poi si ragionerà. Va bene il miliardario, mi fa piacere il miliardario, ma mi fa piacere che ognuno possa esprimersi.
Grazie consigliere Ruento, scusate, proprio consigliere Capogna, un attimo, se visto credo che nell'approvazione del documento unico di programmazione, penso che comunque abbiamo dibattuto per avere un minimo di ordine con i punti, visto che ne avevamo tanti, credo che siamo stati, come dire, tutta la commissione ampiamente consultata adeguatamente sull'argomento trattato del punto numero 9. Io direi il primo punto l'abbiamo votato come approvazione verbale, se vogliamo andare avanti rispetto un po' all'orario, vedere se riusciamo a toccare qualche punto e vediamo dove arriviamo, in maniera che così ci aggiorniamo per eventuale convocazione di nuovo della commissione. Ci proverei, vediamo un po', se è scorrevole ditemi poi voi. Quindi consigliere Capogna, se vuole intervenire, se no passerei al punto numero 2.
No, io vorrei intervenire.
Prego,
anche
prego.
Se sei scorrevole, no, ma secondo me sono collegati tutti i punti.
Sì, sì.
Nel senso, secondo me può anche, poi vedete voi, nel senso. No, volevo fare ancora.
Sono già stati toccati, appunto. Però, marginalmente, io dico nel rispetto dei punti.
Sì, sì, no, vabbè, fare un'ulteriore considerazione rispetto a. Allora, è chiaro che nel primo intervento io ho dettato quello che secondo me è una linea, poi nel particolare ovviamente mi riservo di presentare comunque degli emendamenti rispetto ad alcune situazioni, tra le cose che abbiamo già affrontato in consiglio e che secondo me, avendo preso degli impegni in consiglio, poi devono trovare attuazione nel bilancio. Sicuramente il discorso del CIS, per cui dei lavori, il personale ADEST, la questione dei contributi a quelle attività che decidono di non dotarsi delle slot, per cui tutta una serie di situazioni che abbiamo seguito in questi mesi, andrò a vedere se ci sono le risorse, se non ci sono di trovarle, per cui rispetto a questo di presentare degli emendamenti. Una considerazione che voglio fare, che voglio capire, ci sono questi 3 milioni di entrata sulla questione delle multe dei vigili, per cui aumenta in maniera sensibile. Allora io continuo a dire ok, per cui
perché c'è l'obbligo di prevedere l'entrata al voto, c'è anche l'obbligo di fare la
cartellonizzazione. Okay. No. Ok.
1.300.000
Ok.
1.400.000
Ok. No, no, ma infatti.
Più o meno.
Comunque no, ma l'unica cosa per ribadire semplicemente che visto che si dice che c'è la fase 2 di riqualificazione dell'asse centrale, per cui di fatto verrà realizzato lo spartitraffico centrale di Corso Garibaldi, quella era una prerogativa per riattivare i velox su Corso Garibaldi. Allora, da questo punto di vista mi sento di esprimere già anticipatamente la mia contrarietà rispetto a questo tipo di opzione, ecco, perché nel momento in cui verrà realizzato lo spartitraffico, a quel punto si potrà richiedere l'autorizzazione in prefettura per riattivare questo tipo di servizio di deterrente. Io invece immagino che si deve fare una prevenzione o eventualmente si deve andare a saccagnare in maniera a campione, per cui con le postazioni mobili. Roccasalva, non so se condividi oppure hai intenzione di andare a attivare i velox.
Scusate, solo velocissimamente su questa cosa. Nella nota tecnica, vedete come che vi è stata consegnata insieme al bilancio, sulle entrate, diciamo, su cui ci sono difficoltà di riscossione, abbiamo indicato proprio le modalità di calcolo. Se vai a vedere i proventi e sanzioni dal codice della strada, quell'entrata di 3 milioni è formata sostanzialmente da tre voci: una che sono le sanzioni elevate nell'anno che sono previste per 1.850.000, un altro sono i ruoli in corso di emissione, perché fino a 2 anni fa incassevamo le multe per cassa, quindi noi abbiamo ancora del pregresso da mettere a ruolo e lì abbiamo previsto 7,50, e poi invece gli incassi sui ruoli già emessi, sui quali continuano ad esserci dei flussi di cassa, che abbiamo previsto in 400.000 euro, e sono le previsioni fatte sulla base dell'andamento, quindi sanzione effettivamente che si prevede di elevare 1,850. Dei 3 milioni complessivi 1,235 va a fondo crediti, okay? Trovate tutto il dettaglio nella nota, solo per darvi.
No, invito il consigliere a porre questa domanda in consiglio in modo tale che può essere discussa da tutti i consiglieri, visto che è un tema trasversale. Sull'opera che fa riferimento al triennale, quello che posso dire è quello che sostanzialmente faremo, cioè il progetto esecutivo prevede la ristrutturazione della sezione stradale con la giusta posizione di uno spartitraffico per il solo fine di migliorare la sicurezza stradale.
Grazie.
10 milioni di euro di
quindi
no, ma adesso hanno imparato anche quelli che gli abituali attraverso il pericolo che arrivano,
quindi dici già licenziati, sì, questi, quindi certo. Consigliere, scusate, allora i punti toccati già licenziati, il punto 9 approvazione del documento unico programmazione e il 10 approvazione bilancio finanziario 2016, credo abbiamo, come dire, toccato ampiamente. Passerei al appunto. Toccherei la 6 approvazione schema piano finanziario ai fini della documentazione, il punto 6. Quindi su questo queste che hai cerchiato sono, sì.
Quelle cerchiate sono quelle che di fatto abbiamo trattato.
Sì. Anche la 7, sì, la 8.
Quindi 6, 7, 8, 9, 10, diciamo che sono,
sì,
che abbiamo toccato.
Quindi il 3, abbiamo il piano operativo di razionalizzazione società delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dal Comune di Venere Reale, relazione annuale risultati raggiunti. Su questo chi riferisce?
Su questo l'unica nota che voglio dirvi, darvi, è questa, che entro il 31 di marzo si sarebbe dovuto approvare questo documento, perché poi va trasmesso alla Corte dei Conti. Sarà inserito, non è così vincolante il termine, c'è anche Pasqua di mezzo, abbiamo anche sentito la Corte dei Conti, ci ha detto insomma prima lo fate meglio, sarà inserito all'ordine del giorno del 4. Quindi è comunque importante che anche la prossima settimana, se si riconvoca la commissione, che venga trattato, perché deve andare in consiglio il 4, non può. Trento 31, Saverio, che convochiamo la commissione? Non so, mercoledì o giovedì, dite voi come volete.
Mercoledì il 30?
Sì, mercoledì il 30, giovedì il 31. Dite voi come meglio, così domani mattina facciamo già partire la convocazione. Tanto non dobbiamo più mandare documenti, perché li avete già.
30, quindi mercoledì come oggi? Mercoledì come oggi?
No, oggi è martedì. Sì, ce l'ho.
Angelo è scoppiato.
Non ci sono, non c'è niente in. Allora, era stata lasciata libera tutta la settimana, quindi non c'è niente in calendario, non ci sono altre commissioni. Quindi se. Il 29. Dite voi se preferite il 30 o il 31.
Non c'è il 31, almeno prendiamo piano una sera.
E allora 30, dai. No, vabbè, ma facciamo il 30. Dani, la riconvochi a tutti senza mandare niente, tanto documenti non ce ne sono, diciamo che è la prosecuzione della commissione di oggi.
Thank you.
No, ma poi direi che ci sono le 8.
Così, quindi avete deciso di andare via tutti, quindi
bene.
Io
vado. No, dai,
abbiamo finito. Ci vediamo il 30. Ci vediamo 29, 30 e 31.
Buona Pasqua.